Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Con piena fiducia nella presenza di Cristo risorto e con il coraggio che viene dallo Spirito Santo, potrete andare avanti senza paura e scoprire prospettive sempre nuove nel vostro impegno pastorale, rafforzare stili e motivazioni e così rispondere sempre meglio al Signore che ci viene incontro nei volti e nelle storie delle sorelle e dei fratelli più bisognosi.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso di Papa Francesco ai partecipanti al convegno della Caritas delle diocesi italiane. Era il 21 aprile 2016. Un passaggio che ci introduce all'argomento che tratteremo nella prima parte del nostro incontro, ovvero quello della povertà, dei poveri che in questo periodo godono di una certa notorietà grazie all'Istat che ogni anno fornisce dati sul benessere e il malessere italiano e grazie a Papa Francesco che ha istituito la Giornata Mondiale dei Poveri che celebreremo il prossimo 19 novembre. Da poco è stato anche pubblicato un libro di Fabio Balocco intitolato Poveri, voci dell'indigenza, l'esempio di Torino, edito da Neos Edizioni, in cui vengono raccolte le voci di coloro che la povertà la subiscono e di quelli che si prodigano per eliminarla. Padre Vito Magno ha intervistato l'autore.
Fabio Balocco, cosa l'ha spinto a dedicare un anno della sua vita a raccontare l'altra faccia di Torino, cioè i poveri e quanti si prodigano per accoglierli?
Mi ha spinto il fatto che precedentemente a questa pubblicazione avevo curato un saggio all'interno di un libro che voleva dimostrare quanto Torino fosse diversa da come appariva. E in questo saggio io curavo proprio la parte relativa all'indigenza, alla povertà, all'emarginazione. E d'altra parte appunto questo saggio occupava poche pagine per esigenze editoriali e quindi mi sono sentito in dovere praticamente, proprio un dovere morale, ecco, di approfondire maggiormente questa tematica che mi prendeva davvero molto. E perciò ho cominciato a girare letteralmente a Torino per un anno in cerca sia di coloro che ospitano poveri, che si dedicano appunto a loro, sia poveri stessi.
Il suo libro è composto di quattro parti. Nella prima riporta i numeri della povertà in Italia. Cosa dicono i più aggiornati?
I numeri sono stati aggiornati ancora in questi giorni dall'Istat e comunque sono sempre drammatici. L'Italia purtroppo si situa ai gradini più bassi della graduatoria europea, con i suoi circa 7 milioni di poveri, fra poveri in povertà assoluta e povertà relativa, che è un dato estremamente preoccupante, solo che si pensi che in Francia il numero dei poveri è la metà e in Germania è un terzo. E Torino da questo punto di vista è sicuramente una realtà emblematica, perché da un lato è una città che in qualche modo ha alimentato la nuova povertà perché non ha più praticamente un'industria, dall'altra parte però è anche una città molto accogliente.
Insomma, una città sempre più ricca di poveri.
Esatto, che tra l'altro appunto i poveri che io ho intervistato sono i poveri che sono veramente senza fissa dimora, quindi quelli che sono in una povertà più accattante. D'altra parte però se pensiamo che l'Istat afferma giustamente che si è poveri con circa 900 euro al mese nel nord Italia, nel sud Italia un po' meno, ci rendiamo conto di come la povertà stia dilagando e sia sempre più frequente e visibile o invisibile attorno a noi.
Una città però anche ricca di solidarietà, basta pensare ai grandi santi sociali, Può fare qualche nome delle strutture che praticano questa solidarietà?
Sì, assolutamente. Io sono grato della disponibilità appunto di queste strutture e sono ammirato praticamente da come queste strutture funzionano. Sia le strutture religiose come il Cottolengo, che è un'istituzione conosciuta del resto anche in tutta Italia, sia la San Vincenzo, che praticamente a Torino ha il suo nucleo principale, e poi anche altre che gravitano appunto nell'orbita religiosa come il Sermi di Olivero e poi altre che invece appunto sono laiche.
Però la parte più originale dell'inchiesta è quella che raccoglie le voci di coloro che la povertà la subiscono, che la vivono quotidianamente. Cosa l'ha più colpito ascoltando le loro storie?
È il fatto che i poveri non si nascondano. Io ho trovato un'estrema disponibilità da parte dei poveri a parlare della loro situazione, sia poveri immigrati sia poveri italiani. Poi che cosa ho notato di positivo ulteriormente, appunto sempre nella drammaticità di questa situazione, è il fatto che i poveri hanno comunque voglia di reagire a questa loro situazione, ecco, volebbero risorgere, insomma, ritornare ad avere un lavoro, ritornare ad avere un'attività, ritornare a guadagnarsi il pane, eccetera. Ecco, quindi non subiscono semplicemente appunto questa situazione, ma hanno voglia di riscatto, e questo direi che è un aspetto molto positivo. Ecco.
Ma come si arriva ad essere poveri? Quali sono i motivi per cui una persona finisce per strada?
Alcune situazioni che ho rilevato ed erano abbastanza scontate erano che sostanzialmente di persone che sono arrivate povere, cioè quindi il classico caso dell'immigrazione, cioè l'immigrato che arriva e o non trova lavoro oppure trova un lavoro a tempo del tutto parziale e poi ovviamente appunto lo perde e rimane praticamente appunto senza un lavoro, senza tra l'altro i legami familiari, perché magari non ha fatto neppure la ricongiunzione, eccetera. E poi c'è invece la situazione di coloro che avevano e che non hanno più, che sono appunto gli italiani, quindi coloro che hanno perso il lavoro e che spesso perdendo il lavoro perdono anche gli affetti familiari, perché subiscono la separazione e a quel punto finiscono in mezzo ad una strada, perché non riescono a far fronte agli oneri tipo di una casa in affitto, eccetera.
Può riferire qualche caso che più l'ha colpito?
Sono stati due casi di persone che hanno subito violenze in patria, quindi parlo appunto di immigrati, e che poi attraverso mille traversie sono arrivati da noi. E poi le testimonianze di coloro che erano in una situazione di assoluta, diciamo pure ricchezza, ecco, italiani, cioè imprenditori che hanno perso tutto per le vicende appunto più svariate e che adesso vanno alla mensa dei poveri e alla sera dormono nei dormitori, ecco, quando va bene, perché ce ne sono alcuni che non dormono neppure nei dormitori per problemi loro e magari appunto passano le loro notti purtroppo su una panchina di un tram, come mi è capitato appunto di intervistare.
Ma tra loro i poveri sono solidali?
Diciamo che è difficile generalizzare, in linea di massima non c'è molta solidarietà. Una donna che ho intervistato, italiana, ha detto che più che altro si fa un percorso insieme, cioè ci si ritrova praticamente sulla strada a seguire un percorso comune e ci si accompagna, ma proprio una vera e propria solidarietà non c'è, direi che non si rileva. Si rileva talvolta una certa solidarietà fra etnie uguali, tipo ad esempio quella che ho ritrovato in alcuni marocchini che dopo essere stati sfrattati, aver subito appunto uno sfratto, hanno costituito un'associazione appunto fra marocchini per aiutare i loro conterranei a uscire fuori dalle situazioni identiche in cui loro si erano trovati, cioè un'associazione che si chiama Un Tetto per Tutti.
Come si pongono i poveri italiani a confronto con i migranti?
Questo è un tasto dolente, purtroppo, nel senso che i poveri italiani ritengono che gran parte del loro destino sia legato al fatto che arrivano i migranti, quindi che i poveri migranti diciamo tolgano a loro le possibilità di lavoro, ecco. E quindi spesso si sente appunto, si intervistano appunto persone italiane che ce l'hanno con chi viene dall'estero, perché magari ad esempio nella graduatoria per avere una casa popolare loro ti sopravanzano in quanto hanno una famiglia numerosa e quindi hanno più punteggio, eccetera. E quindi diciamo che non sono ben visti, ecco, in generale, i poveri che vengono da altri paesi. Se la definirei una, tra virgolette, guerra tra poveri.
Fabio Balocco, lei ha dunque fotografato la povertà. E a questo punto quali interventi ritiene necessari per un'eventuale soluzione?
Ma io ritengo che la soluzione che è stata prospettata finora e che in parte verrà anche attuata, quella di dare un reddito mensile ai poveri, non sia in realtà sufficiente. Cioè, quella che io chiamo sostanzialmente, un po' anche in modo dispregiativo se vogliamo, la cosiddetta paghetta, non ritengo che risolverà la situazione. Un po' perché i poveri spesso comunque sono fuori dall'area dei servizi buoni sociali e quindi non basta dargli 400-500 euro al mese, ma soprattutto per un'altra ragione, perché il povero in realtà quello che vuole non è avere dei soldi, vuole avere un lavoro, cioè è il lavoro che lo gratifica e che gli dà dignità sociale, non è avere appunto i 400-500 euro al mese. E qua ci scontriamo appunto con una realtà purtroppo in Italia che non è molto favorevole, e quindi ovviamente lo vediamo anche con i nostri giovani, trovare un lavoro, soprattutto un lavoro che sia abbastanza qualificante e che sia duraturo, tra l'altro nel tempo, è tutt'altro che facile.
E occorrerebbe anche un'informazione corretta di questo fenomeno, perché spesso si fa una lettura ideologica, è d'accordo?
Sì, sì, c'è una lettura piuttosto ideologica e poi quello che trovo è che spesso i poveri vengono usati, ecco, cioè in questo periodo soprattutto, appunto abbiamo visto anche nelle campagne elettorali, eccetera, vengono utilizzati appunto da un partito nei confronti di un altro, appunto per accusare appunto di questa situazione che si è venuta a creare, che purtroppo appunto in realtà è, diciamo, molto risalente nel tempo e dal mio punto di vista non è facilmente risolvibile. Quello che vorrei dire è che forse, io non sono un sociologo per la carità, però in qualche modo aderisco al movimento della decrescita, se mi è permesso appunto dirlo. Forse questa situazione comunque non ci sarebbe una società un po' più giusta, in cui ci fossero molti meno ricchi e la ricchezza fosse distribuita più equamente.
Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima celebreremo la festa della Trasfigurazione. Ascolteremo un brano dal capitolo 17 del Vangelo di Matteo. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Nella prima lettura di questa domenica noi abbiamo un testo serio, profondo, grande, del profeta Daniele, che parla di un'apparizione, di qualcuno che è simile a figlio d'uomo e che riceverà potere, gloria, regno, e tutte le nazioni e le lingue lo servivano, e che ha un potere eterno che non finirà mai. È una visione di un personaggio che viene assimilato nella tradizione ebraica a tutto quello che è il contenuto logico del tema del Messia. Questo figlio dell'uomo che verrà, che avrà potere. Le determinazioni sono quelle di un testo tecnicamente apocalittico, cioè di rivelazione, di svelamento di qualche cosa che è nascosto. E di fatto questo è una visione notturna di Daniele, cioè è quel momento in cui si vede oltre il buio, quel momento in cui si vede oltre il nero. Il testo del profeta Daniele viene collocato sotto il punto di vista della composizione, dell'ambiente mentale del testo, in una fase terribile, che è la fase proprio di oppressione del popolo ebraico. Molte parti del testo del profeta Daniele riportano a una fase drammatica, meno di 200 anni prima dell'arrivo di nostro Signore Gesù Cristo, che è il momento dell'oppressione da parte di Antioco Epifane, di un potere che ha sottomesso Israele a una condizione miserabile, e c'è tutto un dolore. Ecco, in questo dolore, che è questa notte in cui il profeta deve vedere che arriva un altro potere, deve vedere che arriva qualcosa di più grande, deve vedere qualche cosa che sembra negato dal tutto, sembra negato dalla situazione. E vedere qualcosa di notte è piuttosto emblematico, è un atto paradossale. Non dobbiamo dimenticare che quando il nostro Signore Gesù muore in croce va in onda un'eclissi di sole. Lo spettacolo più importante della storia è andato in onda al buio, cioè è andato in onda in un momento in cui la luce di questo mondo non c'era. Ecco, dobbiamo capire, la luce di questo mondo non ci basta. Per vedere la verità delle cose non ci può bastare di vedere le cose secondo la nostra mentalità, secondo la nostra luce, secondo la nostra intelligenza. Dice il Vangelo di Matteo, se la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Ecco, abbiamo una luce e certe volte questa luce si oscura e questa luce diventa incapace di permeare la forma delle cose, capirle, mettere in evidenza i nessi fra le cose che ci stanno succedendo. Ecco, in questo momento si scopre un potere più grande. Quando tutti i poteri crollano e quando il nostro potere è umiliato, quando siamo in una situazione di confusione, curiosamente noi potremmo pensare che è la fine della sapienza. No, quello è l'inizio della sapienza. Molto spesso attraverso qualcosa di tragico che ci può succedere inizia la nostra sapienza. Se ci apriamo attraverso qualche cosa che non capiamo, ci apriamo al più grande, ci apriamo a qualche cosa che non era a nostra disposizione prima. Non è semplice questo. E di fatto il Vangelo di questa festa, la festa della Trasfigurazione, capita di domenica e quindi felicemente la possiamo celebrare, posto che normalmente capita in giorno feriale, allora non gli possiamo dare il rilievo dovuto, ricordando che la seconda domenica della Quaresima è sempre dedicata alla Trasfigurazione in una logica penitenziale quaresimale. Qui invece possiamo guardarla fino in fondo per quello che è, per la bellezza che è, e cioè siamo di fronte a una storia di luce, di ricezione di luce. Pietro, Giacomo e Giovanni vengono condotti in un luogo dove fanno un'esperienza. Questo luogo ha delle determinazioni. In primis è in alto, cioè non è immediatamente disponibile, non è sull'orizzontale, è sul verticale, è oltre le cose. Se bisogna vedere oltre il buio delle cose, bisognerà andare secondo altre prospettive, altri punti di riferimento, e bisogna andare secondo un'altra dimensione. Bisogna guardare le cose andando in un'altra posizione. Molto spesso, è interessante, ci basta cambiare posizione rispetto a un oggetto per vederne tutte altre caratteristiche. È questa la condizione per cui noi siamo sempre persone che vedono le cose in parte e da una parte. Guardiamo sempre le cose da una prospettiva. Ecco, qui il Signore Gesù aiuta i discepoli a cambiare il punto di vista e vanno su un monte alto e lì possono vedere qualcosa che non gli era possibile. Secondo una nuova prospettiva avviene che vedono oltre il suo volto. Il suo volto brilla come il sole e le sue vesti sono luce. È interessante, ma la luce e il sole sono parte della creazione e il sole è la luce per regolare il giorno. Cosa vuol dire? Che il sole non è più il sole, ma è un uomo. Ci siamo svegliati in questa giornata e guardiamo le cose secondo la luce, se è una bella giornata, se è una giornata oscura, se c'è un tempo buono, un tempo ferocemente caldo, quello che sia. Noi abbiamo tutte le cose secondo il sole, che c'è, non c'è, si vede, non si vede, siamo più allegri se il sole c'è, siamo più tristi se il sole non si vede, cose di questo genere. Pensare a questa cosa, che il sole diventa un uomo. Che il suo volto diventa il sole, cioè le mie cose le guardo secondo il volto di Gesù, cioè io vedo come lui è di fronte alle cose e io guardo le cose in maniera diversa. Alla tua luce vediamo la luce, dice un salmo. e tante volte viene parlato nei salmi di questa realtà del volto di Dio. Beh, a vedere il tuo volto, mostrami il tuo volto. È interessante. I bimbi, nella loro fase di crescita, hanno un momento in cui stanno fra l'attaccamento totale alla mamma e il distacco dalla mamma e provano le esplorazioni. E provando queste esplorazioni, cosa sperimentano? Che hanno il desiderio di allontanarsi, ma hanno bisogno di essere guardati dalla mamma. E giocano, e un momento attendono di essere guardati. Quando vedono la mamma, che magari sta facendo un'altra cosa, rivolge a loro lo sguardo, gli fa un sorriso, i bambini sono tranquilli. Ecco, vedere il volto di Gesù mentre si fanno le cose. Sotto lo sguardo del nostro Signore, iniziare a vedere le cose con più coraggio. Sotto lo sguardo benevolo, la luce diventa lo sguardo di Gesù. La luce diventa il fatto che siamo davanti a Lui. Essere davanti a Lui in tutte le cose che facciamo cambia tutto, cambia radicalmente tutto, perché il nostro essere o è imploso nella solitudine o è aperto alla relazione. Quando la relazione è questa relazione, questa non ci molla più, non ci lascia più, non ci abbandona più. Quindi noi siamo sempre come sotto il sole, come in una giornata bella. Dovunque stiamo, questo sole ci illumina. E questa luce, che sono le sue vesti, e le vesti nella scrittura rappresentano la missione, l'identità della persona, ecco, la luce delle sue vesti ci sta dando il ritmo delle cose, ci sta dando il senso di quello che dobbiamo fare o non fare. Essere sotto il suo volto, essere secondo la sua missione. In fondo, come Chiesa, noi siamo chiamati a una cosa sublime, essere il suo corpo. Ecco, questa è l'esperienza, detta per sommi capi, che fanno questi discepoli. Entrano in un'altra dimensione e da questa dimensione ne saranno illuminati in maniera paradigmatica. Non dimenticheranno più questa cosa. Dovranno aspettare di vederne il compimento nella storia tragica e gloriosa della risurrezione da morte di nostro Signore Gesù. In questo senso questa cosa qui è un preludio, una preparazione, ma il punto è questo, che loro trovano che si può vivere nella luce di Dio. Ma questa luce, curiosamente, vedremo attraverso anche i vari altri molti codici nascosti in questo testo, è di fatto una cosa che passa dall'occhio all'orecchio. A un momento non vedranno più la luce e gli resterà questa parola del Padre: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. È interessante, dovremo ascoltare qualcosa che parla della loro relazione. Questo è il mio figlio amato, in lui c'è il mio piacere, c'è la mia gioia. Parla di come il Padre guarda il Figlio. Noi dovremo entrare in questa luce, perché attraverso questa luce noi capiremo Dio. E noi capiremo che Dio è Padre, appunto. E capiremo che Dio è gioia paterna, è compiacimento. E chiamati come siamo a diventare un corpo solo con il Signore, questa parola diventerà per noi. E a vivere di questa gioia del Padre. Percepire che il Padre è felice che ci siamo. Questo è qualcosa che viene detto del rapporto fra Dio Padre e il Figlio benedetto suo, Gesù Cristo. Ma questo è qualcosa in cui dobbiamo entrare anche noi. Questa è la luce delle cose. Questa è l'esperienza e a questo dobbiamo obbedire, a questa luce felice, a questa prospettiva gioiosa. Obbedire, ascoltare, portare nel cuore come il Padre guarda il Figlio e guarda tutti noi. Con gioia, con la felicità di un padre fiero.
In chiusura non mi resta che ricordarvi che ogni mercoledì i Giochi dell'Armonia va in onda anche alle 21. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.